Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech. Buongiorno, buongiorno ascoltatori, è tornato il nostro Pensatech, un po' innevato, un po' infreddolito, ma noi siamo qua. Buongiorno Marco Boscolo.
Buongiorno, buongiorno Damiana, tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, chi è sotto la neve, chi non è sotto la neve, chi è ancora sotto le coltri a casa perché appunto è rimasto bloccato nella propria abitazione per via della neve, chi invece è eroico si è dato da fare per uscire di casa, magari spalando anche il marciapiede, che insomma è un problema non secondario.
E visto che qua siamo a Pensatech, vi raccontiamo anche della ricaduta digitale della neve, perché c'è un grosso scontro in corso tra hashtag Big Snow e hashtag Boycott Big Snow.
Sì, queste sono le conseguenze della neve sul digitale, ma ce n'è anche un'altra, devo dire la verità. Non so se è un problema che colpisce soltanto la mia abitazione, ma ovviamente quando c'è maltempo automaticamente la linea telefonica va e viene.
Allora, dicevamo, invece questa mattina noi Marco vogliamo parlare di...
Parliamo di biblioteche digitali appunto, perché una delle grandi innovazioni che si sta diffondendo in maniera silente, perché tutto sommato anche noi che da Pensatech ci occupiamo di monitorare quello che avviene nel mondo del digitale e dell'innovazione, tutto sommato le biblioteche digitali sono state una rivoluzione silente, se ne è parlato tutto sommato poco, forse non interessa i grandi media come invece interessano ai grandi media gli investimenti per esempio di Google, di Yahoo, degli altri grandi player del mercato del digitale internazionale. Tutto sommato le biblioteche digitali, specialmente in un paese come l'Italia in cui sono fondamentalmente di origine pubblica, allora forse non riescono a essere così affascinanti da un punto di vista del racconto. Ma in realtà appunto quale giornata migliore per parlare di biblioteche digitali se non una giornata di grande innevamento in cui c'è molta gente che magari non è riuscita a uscire di casa ed è l'occasione buona per prendere a prestito, magari per la prima volta, un libro dalla biblioteca digitale del proprio comune.
Esattamente, se vi eravate già iscritti, perché in realtà poi l'iscrizione bisogna farla fisicamente, questo lo diciamo subito, e probabilmente non è il giorno migliore per farlo andare in sala borsa, ma a livello pratico potreste essere a casa, magari di fronte al calminetto mentre guardate fuori la neve che cade e decidete di scaricare un ebook dalla biblioteca di Bologna, per esempio.
Magari un ebook che vi racconta di spiagge assolate, climi tropicali, giusto per distrarvi da quello che vedete fuori dalla finestra, oppure chi lo sa, un'avventura artica di qualcuno degli esploratori di inizio Novecento, insomma.
Che bello, oppure i giornali, perché stamattina noi stessi abbiamo avuto qualche problema a recuperare i giornali di questa mattina, sì, perché ovviamente insomma i corrieri dovevano andare a portarli, quindi sono arrivati un po' in ritardo nelle edicole i giornali di questa mattina, invece in digitali trovate subito
e tra l'altro la possibilità attraverso l'emeroteca digitale, quindi la parte della biblioteca dedicata ai periodici, di avere a disposizione non soltanto il giornale che comprate abitualmente, ma tutta una selezione di quotidiani nazionali e magari non solo.
Sì, anche internazionali, infatti, perché così potete anche esercitare il vostro inglese. Ma ci può dire di più Marco, il nostro ospite,
ci
quindi direi
dire
che facciamo un piccolo stacco e andiamo a recuperarlo.
A
We'll be right back.
Allora, buongiorno, buongiorno a Francesco Pandini.
Buongiorno, ciao a tutti.
Allora, dicevamo Media Library Online. Allora, prima di tutto, dacci qualche coordinata, da quanto tempo c'è e come le persone possono iscriversi?
Certo, allora, Media Library Online innanzitutto nasce circa 5 anni fa, nel 2009, da una collaborazione virtuosa, possiamo dire, tra il pubblico, che sono le biblioteche, e il privato, che è l'azienda Horizons, per cui lavoro io, e nasce da una collaborazione di questo tipo che, diciamo, è già nuova di per sé nel modo in cui funziona. E vediamo, voi avete parlato prima nell'introduzione di una rivoluzione silenziosa, e in effetti è vero, cioè magari non fa molto scalpore, non fa molta notizia, però in realtà è innegabile che sia abbastanza una rivoluzione, nel senso che noi ormai siamo arrivati più o meno in 4.000 biblioteche italiane nel corso degli anni, quindi sì, è un servizio diffuso. Voi vi siete iscritti a Bologna, giusto?
Noi siamo iscritti a Bologna,
esatto,
sì.
In sala borsa. Perfetto, quindi in realtà avete già potuto vedere un po' come funziona l'iscrizione, cioè una persona si reca in biblioteca, si iscrive al servizio e poi da casa, da dove vuole, può accedervi. Ora, in realtà devo dire questa cosa, cioè fisicamente ci si reca in biblioteca, ma poi le modalità di iscrizione al servizio dipendono dalle decisioni del singolo sistema bibliotecario, e sono parecchi in Italia. Comunque tendenzialmente è questo, cioè si va in biblioteca e ci si iscrive. Dopodiché si può consultare la biblioteca digitale da dove si vuole, e appunto in giornate come questa effettivamente può essere un gran vantaggio.
Gran vantaggio. Ecco, ma Francesco Pandini, la domanda è poi, io mi accedo alla biblioteca digitale, sì, attraverso un portale dedicato, quindi avrò uno username e una password.
Esatto.
E a quel punto come poi posso prendere in prestito?
Beh, allora, innanzitutto se posso sviare un secondo e poi ci arrivo, perché è importante questa cosa, nel senso che noi effettivamente siamo qui per parlare di prestito digitale, ebook, eccetera, eccetera, ma se tu una volta loggato sei nella home page di Media Library, vedi tutta una serie di contenuti, di cui effettivamente gli ebook e l'edicola sono i principali, probabilmente quelli di principale interesse forse al momento. Per prendere in prestito un ebook in realtà basta cercare un titolo e la maschera di ricerca, oppure poi raffinare la ricerca per argomento, insomma è piuttosto semplice arrivare a un titolo, ecco. E per prenderlo in prestito c'è appunto la scheda dell'ebook, si clicca su scarica. La maggior parte dei titoli è protetta da DRM Adobe e si può leggere quindi praticamente su tutti i dispositivi.
Quindi non sono obbligato ad avere per forza un e-reader per poter leggere?
In realtà no, nel senso che puoi fare la lettura da qualunque macchina con sistema operativo, insomma da qualunque browser, anche lo puoi fare dal PC, lo puoi fare da tablet, lo puoi fare su sistemi operativi Android, iOS, lo puoi fare su Windows e lo puoi fare sullo smartphone utilizzando delle apposite applicazioni che poi sono Aldico per Android o Bluefire per iOS, eccetera eccetera, comunque tutto indicato nella guida che si trova nella home page di Media Library. In realtà il procedimento è abbastanza semplice.
Quindi sulla pagina online di Media Library Online, appunto, c'è anche una bella guida per chi
assolutamente
vuole.
sì.
La cosa che colpisce di più ovviamente l'immaginario collettivo rispetto, sì, alle biblioteche online, a parte da una parte la disponibilità teoricamente illimitata di oggetti da prendere in prestito, però dall'altra parte ma visto che stiamo parlando di un ebook, quindi qualcosa di immateriale, replicabile in maniera identica a se stessa senza limitazioni, per quale motivo c'è una scadenza di questo prestito?
Guarda, in realtà ti posso dire questo, cioè come avrai notato la maggior parte degli ebook, o come avranno notato gli ascoltatori che già fruiscono del servizio, o noteranno quelli che magari lo faranno in futuro, la maggior parte degli ebook è protetta con DRM Adobe, vuol dire che dopo 14 giorni il libro scade e uno lo deve riprendere in prestito. Ora, in realtà questo sistema non è che lo decidiamo noi, cioè è una scelta degli editori, è più complicato di così, però io te la faccio abbastanza breve così non annoio chi ci ascolta. È una scelta degli editori che decidono che sistema di protezione applicare sul titolo. Ora, questo è anche il motivo per cui, tra l'altro, ecco, una delle mancanze, ma che non dipende da noi ovviamente, è che se uno ha il Kindle ma non può leggere gli ebook protetti da DRM Adobe. Ora, è una scelta dell'editore che non dipende da noi, così come la durata dei 14 giorni, ma sono degli standard mondiali, quindi al momento questo è quello che è disponibile.
No, a me personalmente la questione dei 14 giorni lascia un po' perplesso, perché il libro fisico tendenzialmente, storicamente, è di un mese
prestito, sì, certo,
quindi,
guarda,
guerra e pace in 14 giorni.
Esatto, questo effettivamente, allora ti posso dire, anche se potrebbe non sembrare vero, perché effettivamente 14 giorni sono pochi magari per un lettore medio, però le lamentele che riceviamo a riguardo, cioè le segnalazioni più che lamentele, perché di fronte a un servizio così ampio poi è difficile la lamentela vera e propria, diciamo così. Le segnalazioni che riceviamo riguardano in pochissima, in una misura veramente limitata, la durata dei 14 giorni del prestito. Comunque, la cosa che probabilmente è più faticosa per l'utente è il fatto che al momento non è disponibile un rinnovo diretto, cioè quando scade il prestito uno deve rifare il prestito. Il punto è che...
Mentre
siamo
nella versione
comunque...
fisica mi tenevo direttamente il libro a casa.
Sì, vabbè, però appunto noi stiamo cercando di, prevediamo di implementare, diciamo, delle modalità di rinnovo del prestito diretto, per cui anche questa cosa dovrebbe essere superata.
Ecco, no, sottolineo che non è da fare quello di tenere il libro a casa quando sta scadendo il prestito della biblioteca.
Esatto, sì, ecco, questa
ci
è una
sono
cosa
delle,
che
delle biblioteche che ti danno...
va sottolineata assolutamente. Ecco, un'altra cosa di comodità che può essere interessante per chi ci ascolta, magari, è che non c'è bisogno di restituire il libro, l'ebook effettivamente, perché è una restituzione automatica, quindi dopo 14 giorni non c'è bisogno di compiere nessuna azione aggiuntiva, ecco.
Scade e si autodistrugge.
Esatto, sì, praticamente.
Questo è di fatto quello che succede.
Succede alla maggior parte dei titoli, in realtà poi sono disponibili anche a seconda dell'editore, cioè sceglie l'editore quale le protezioni applicare. Alcuni editori, una minoranza, hanno scelto di applicare il social DRM, che è una cosa magari, è un sistema di protezione più leggero, che permette però all'utente di tenersi il libro dopo i 14 giorni, cioè gli rimane sul lettore. Tra l'altro questo è un sistema che permette la conversione in altri formati legalmente, quello del social DRM, quindi uno lo può leggere anche sul Kindle.
Ecco, Francesco Pandini, una domanda a proposito della disponibilità dei titoli. Per esempio, attraverso il servizio delle biblioteche digitali si può accedere direttamente al catalogo, non soltanto alla propria biblioteca, ma anche al catalogo, per esempio, del sistema bibliotecario italiano, o in che modo funziona?
Allora, se parliamo di Media Library, la cosa probabilmente più innovativa che è uscita nell'ultimo anno e mezzo, due anni, è il prestito interbibliotecario digitale. Cioè, in alcune regioni italiane lo standard che io nella biblioteca fisica posso ordinare un libro alla mia biblioteca che arriva da un'altra parte e me lo faccia mandare. Nel digitale questa cosa non c'era. Ora, il prestito interbibliotecario digitale è una cosa che abbiamo introdotto con Media Library, che funziona così, cioè tu sei iscritto a Bologna, Bologna si è comprata dei titoli, degli ebook, però tu non vedi solo i titoli di Bologna, ma vedi anche i titoli di ebook di tutti quegli altri sistemi bibliotecari che hanno aderito al servizio del prestito interbibliotecario, quindi puoi prendere in prestito anche quelli. La cosa fantastica, secondo me, io adesso più che da dipendente di Media Library parlo da bibliotecario carico, mettiamola così, perché vengo da un'esperienza di lavoro in paesi piccoli, comuni piccoli, e mettere a disposizione della gente tanti titoli che non avrebbero mai potuto avere in nessun altro modo. Cioè, se la mia biblioteca è quella di un piccolo comune, può con un investimento, e non fa parte magari di un sistema bibliotecario, eccetera, eccetera, può comunque con un piccolo investimento attivare il prestito interbibliotecario, e questo dà immediata disponibilità agli suoi utenti, agli iscritti a Media Library lì, di più o meno 11.000 titoli di ebook, che sono quelli delle altre sistemi bibliotecari. Questo, secondo me, è uno dei tanti pregi di un servizio
e
del
quindi
genere,
fondamentalmente,
diciamo.
Anche nella periferia dell'impero arriva,
esatto,
la possibilità.
Anche nella periferia dell'impero arrivano, è la stessa cosa per l'edicola, voi parlavate dell'emeroteca digitale,
certo.
Cioè questa cosa ovviamente anche in una biblioteca ricca nel cartaceo, una cosa del genere non se la può, permettere nessuno fondamentalmente. Invece questo servizio arriva veramente al cittadino, e va bene, anche non solo in una giornata del genere, mettiamola così, che magari non è il momento migliore per andare a iscriversi fisicamente,
certo,
in biblioteca.
E quindi insomma una biblioteca digitale che apre i confini fisici, li rompe e ci porta a disposizione una grande quantità di titoli e di giornali. Grazie mille a Francesco Pandini per essere rimasto con noi.
Va bene, grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata.
Ciao.
E così insomma il Media Library Online, io appunto dicevamo, per quanto riguarda Bologna, per iscriversi bisogna andare direttamente in sala borsa, se siete già iscritti al sistema bibliotecario bolognese semplicemente chiedete di essere iscritti anche a Media Library Online. Come ci diceva appunto Pandini, ogni biblioteca ha il suo sistema, tendenzialmente funziona così, però rivolgetevi alla vostra biblioteca, scoprite se la vostra biblioteca è all'interno del circuito di Media Library Online e poi potrete scoprire anche come iscrivervi.
E come iscrivervi, e quindi abbiate la pazienza di informarvi sul sistema che riguarda il vostro comune, la vostra biblioteca, e abbiate pazienza anche di accettare quelle che sono le scelte fatte dai singoli editori per quanto riguarda le modalità di prestito. A questo proposito, poi, per quanto riguarda, visto che è un argomento che Pandini ha citato, quello dei DRM, sentiamo anche cosa pensa la gente di Pensatech, grazie a un tweet di Andrea De Carlos che dice: la Media Library è una cosa stupenda, i DRM sono una cosa orribile, possiamo solo sperare nei politici. È quella del problema della modalità di protezione degli ebook e della compatibilità tra diversi sistemi, è esattamente uno dei grandi problemi di compatibilità che si stanno sperimentando da questo punto di vista negli anni in cui appunto gli ebook sono diventati una fetta che sta crescendo sempre di più del mercato italiano, e sta diventando anche una fetta, come abbiamo appunto cercato di raccontare questa mattina, anche delle biblioteche digitali.
Sì, tra l'altro Marco, non so se l'abbiamo sottolineato abbastanza, ma la questione del DRM, oltre alla scadenza, è legato anche al problema del fatto che il libro potrebbe essere occupato semplicemente perché è in prestito da qualcun altro, come nelle biblioteche fisiche. Esatto. La stessa cosa anche per gli abbonamenti dei giornali. Di fatto è come quando vado in sala borsa e trovo tutti i giornali occupati da Di Umarella la mattina.
Esatto. Sempre così.
Un gran classico. E allora noi di biblioteche digitali però vogliamo continuare a parlare con un altro protagonista del settore, anche lui che ha qualcosa a che fare anche con Media Library Online, Andrea Zanni. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, dicevamo, da una parte è una grande opportunità. Io posso trovare un libro che difficilmente magari avrei trovato nella mia biblioteca, soprattutto se magari è una piccola realtà. Dall'altra parte però suona un po' assurda, no? Il fatto che il libro sia in digitale, ma scade, ma se occupato non posso leggerlo.
Lo è, e, come dire, io la vedo personalmente come un discorso di transizione. Noi siamo all'alba di una biblioteconomia digitale, chiamiamola così, all'alba delle biblioteche digitali, e questo, il fatto di rendere scarso qualcosa che scarso potrebbe non essere, come un libro digitale, non è altro che una fase, si spera, di passaggio proprio come modello di business. Al momento anche giustamente gli editori sono molto spaventati, perché è molto difficile, i giornalisti lo sanno bene, passare da un modello di business in cui l'informazione è scarsa su carta, quindi la gente va a prendere un giornale di carta, e invece una fase in cui l'economia dell'informazione è completamente diversa. C'è un'abbondanza totale di informazione, le notizie vanno direttamente online, e poi allora però come si sostiene questo discorso? È banalmente un discorso di business model, dove si trovano i soldi, come si fa a sostenere un'intera economia basandosi su un concetto di abbondanza più che di scarsità? È la grande domanda degli ultimi 20 anni, in cui il giornalismo, la musica e adesso anche il discorso dell'editoria si stanno ponendo.
di fatto c'è una trasformazione in generale delle biblioteche. Giusto ieri parlavo con la responsabile di Open Group per quanto riguarda, Open Group è l'editore di Radio Città del Capo e si occupa anche di archivistica e di biblioteche. C'è una netta trasformazione anche del luogo di socialità che diventano le biblioteche. Di fatto sempre più c'è un ruolo del digitale, è vero che non ha completamente sostituito e ne ben lungi ancora da farlo il libro fisico, ma diventa sempre più luogo di socializzazione e di luogo di cultura la biblioteca, in qualche modo si trasforma.
Assolutamente, infatti le biblioteche stanno vivendo moltissimo adesso la loro dimensione di spazio fisico, di sala studio, ma anche appunto a Bologna c'è Sala Borsa, che è una grande piazza in cui persone di tutte le età, di tutte le classi sociali vanno, magari prendono un caffè, si incontrano, guardano un libro, studiano, vanno a leggere il giornale. Questo è molto importante, anche perché, ricordiamolo, le biblioteche, al contrario di moltissimi altri posti nella nostra vita, non ti chiedono niente, non ti chiedono di pagare, non ti chiedono. In teoria la biblioteca è vista tante volte anche come uno spazio sicuro, questo dovrebbe essere, e anche uno spazio accogliente, questo è molto importante e tra l'altro complica anche enormemente la vita delle biblioteche e dei bibliotecari, che tante volte nel bene e nel male si ritrovano in situazioni in cui dovrebbero quasi fare più da assistenti sociali che da bibliotecari, perché è un discorso molto molto importante, per esempio sulla presenza per esempio dei senza tetto in biblioteca. La biblioteca non ti chiede niente, il senza tetto entra perché c'è caldo e nessuno ti manda via. Questo qua per esempio è un discorso molto importante.
Tra l'altro diventa anche luogo di cultura digitale, perché di fatto nelle biblioteche si insegna anche a utilizzare il computer, è un luogo in cui magari si trova il computer quando non si ha la possibilità di averlo.
Certo, e anzi le biblioteche si stanno molto attivando in questa direzione, le biblioteche stanno facendo per esempio a Pistoia, ma anche a Bologna, dei coder dojo, quindi stanno l'informatica per bambini, quindi l'informatica l'educazione all'informatica, la programmazione per bimbi attraverso dei giochi, attraverso dei programmi speciali, ma anche per esempio i Fab Lab o i Makerspace, cioè la costruzione di oggetti elettronici e robotici sempre all'interno della biblioteca, quindi ci sono dei corsi che vengono fatti in biblioteca. Le biblioteche si stanno attivando un po' fuori dal discorso del libro, dal discorso del documento, e stanno esplorando altri tipi di educazione in cui il digitale c'entra, sia educazione alla programmazione, sia educazione appunto al making, come viene detto adesso, ma per esempio in Sala Borsa con Wikimedia Italia abbiamo fatto anche qualche corso relativo a Wikipedia, cioè quindi insomma di digitalizzazione informatica su Wikipedia.
Quindi biblioteche che si trasformano, che si stanno trasformando tantissimo anche grazie al digitale, ma non solo, che cambiano anche nella loro fisicità. Grazie mille Andrea Zanni, sempre un piacere averti ai nostri microfoni.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Buona giornata.
E insomma siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata di Pensatech Media Lab Online, ma non solo, insomma dateci le informazioni anche delle altre biblioteche digitali che conoscete e noi ci risentiamo settimana prossima. Ciao
ciao.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione, è un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @PensaTech.